Bene, andiamo però in questi minuti in Turchia, perché tra due giorni sarà un anniversario, il decimo anniversario del golpe fallito nel 2016. Quel golpe di cui è stato identificato come organizzatore responsabile, anche se lui poi ha sempre negato, Fethullah Gulen. Morto nel frattempo. Beh, però questi 10 anni stanno diventando di nuovo l'occasione per un'enorme, cioè consistente ondata di repressione e in sostanza di arresti in Turchia. Allora, andiamola a vedere quello che sta succedendo con Dimitri Bettoni, benvenuto innanzitutto.
Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille dell'invito, è un
grazie
piacere.
Grazie mille di essere con noi, Osservatorio Balcani Caucaso. Cosa sta accadendo in questi giorni in vista di questo anniversario che appunto poi ha più di una faccia che deve essere vista, perché Erdogan è uscito ma adesso è lui che si è intestato delle cose, diciamo, del destino di questa nazione? Ma cosa sta avvenendo dal punto di vista dell'ondata di arresti?
Sì, è stato un lunedì mattina, diciamo, che ha scioccato di nuovo l'opinione pubblica, a dispetto del fatto che queste ondate di arresti ormai sono diventate una sorta di triste e dolorosa consuetudine. Ed è stato il ministro della giustizia, Akın Gürlek, ad aver, con un comunicato, diciamo, aver dato notizia di una nuova operazione di polizia in tutto il paese, in tutte le 81 province del paese, contro quasi 1000 persone, 968 persone accusate di avere una, diciamo, una forma di affiliazione con ciò che resta, diciamo, della rete di Fethullah Gulen. E queste operazioni sono tuttora in corso, non sono, diciamo, tutte concluse. Ed è un segnale che secondo me le autorità hanno voluto dare proprio a due giorni dal 15 luglio, quindi da questo decennale che simbolicamente resta una data fondamentale per capire la storia del paese degli ultimi 10 anni, ma che resta una storia contestata, perché nella memoria della cittadinanza, a dispetto, diciamo così, dello slogan che fin dall'inizio il governo ha cercato di utilizzare, ovvero quello di un'occasione di unità nazionale, ecco, questa memoria continua a essere particolarmente divisa e divisiva.
Divisa e divisiva nel senso che realmente continua a essere molte le persone, diciamo, seguaci di quell'idea di Fethullah Gulen, predicatore islamico, eccetera, o divisa e divisiva per altri motivi, cioè perché invece la caratura autoritaria di Erdogan divide? Cioè qual è il punto della divisione principale secondo te?
Direi entrambe le cose. La prima riguarda proprio la difficoltà in questo paese a giungere a dei percorsi di verità trasparenti e condivisi. Le autorità, ed è questa una tradizione antica in Turchia, tendono un po', come dire, a decidere qual è la narrazione, a comunicarla in un processo che cala dall'alto, senza alcuna partecipazione pubblica condivisa, in uno stato, diciamo così, delle istituzioni particolarmente difficile, in cui in particolare le autorità giudiziarie, che sarebbero quelle proposte a fare luce su quanto accaduto, restano ampiamente sotto il controllo dell'esecutivo. E quindi qualunque narrazione, ufficiale o meno, viene continuamente contestata, messa in dubbio e non c'è, diciamo così, un alveo di discussione sereno. E non può esserci perché, come dicevamo, queste ondate di repressione, questi continui arresti, questo continuo battere il tasto su un pericolo, tra l'altro in un modo abbastanza, come dire, contraddittorio e schizofrenico, perché se da un lato, appunto, dicevo stamattina, il ministro della giustizia ma anche il ministro dell'interno annunciano queste nuove operazioni, dall'altra parte ad Ankara il vicepresidente Cevdet Yılmaz diceva sostanzialmente che la rete, diciamo feto come la chiamano qui, è essenzialmente scomparsa e quindi in questo momento lo Stato è impegnato a monitorare l'emergere di altre minacce. Ecco, anche dalle istituzioni stesse, dal governo stesso arrivano segnali discordanti. Dall'altra, quella dell'eredità di Fethullah Gülen e della sua organizzazione, che aveva raggiunto livelli, diciamo così, di compromissione con le istituzioni statali molto molto ampi, ma d'altra parte erano state aperte le porte a questa organizzazione. Ecco, questa eredità non può essere sciolta perché continua, anche a distanza di 10 anni, a perseverare un clima di caccia alle streghe, per cui è impossibile parlare apertamente e serenamente di quanto accaduto. Tutti sono ancora molto molto preoccupati di venir additati come possibili, anche solo simpatizzanti, senza la necessità di dimostrare dei legami effettivi, che pure per tante persone sicuramente c'erano.
Ma di opposizione laica, diciamo, realmente laica al regime di Erdogan non ce n'è più traccia?
L'opposizione c'è, però qui dobbiamo, secondo me, separare due livelli, diciamo un'opposizione istituzionalizzata, quindi quella dei partiti,
Certo.
e un'opposizione, diciamo, della società civile. Quest'ultima continua ad esserci, però è in una fase di trasformazione. C'è consapevolezza che in questo momento non c'è coesione, non c'è forza e non ci sono gli strumenti per la società civile per riappropriarsi del dibattito pubblico e degli spazi pubblici, perché questi spazi sono sistematicamente chiusi e controllati dalle autorità. E quindi si assiste a una sorta di regressione della società civile che è in fase di riorganizzazione, continua ad operare, ma lontana da uno spazio di visibilità che è pericoloso in questo momento. Dall'altra parte ci sono i partiti e i partiti sono su percorsi completamente diversi. Sì, fino a poco tempo fa c'era questo tentativo, diciamo così, di creare un campo largo di opposizione a Erdogan e al suo sistema, trainato principalmente da due partiti di opposizione, quali quelli del Partito Repubblicano e del Partito Curdo. Un percorso di conciliazione dell'opposizione che però si è spezzato. Da un lato il partito curdo è impegnato in questo momento in un percorso di pace che porta con sé tanti tanti punti interrogativi, dall'altra c'è un partito repubblicano che si è di fatto spaccato con una leadership che è arrivata ai ferri corti, con scene di poco tempo fa mai viste della sede centrale di Ankara assaltata dai supporter di Kemal Kılıçdaroğlu, che attraverso un colpo di mano giudiziario è riuscito a riprendere in mano almeno sulla carta il partito, e quindi quello non è un partito che in questo momento riesce a fare alcun tipo di opposizione, è completamente preda delle sue convulsioni interne.
Guarda, chiarissimo. L'ultima domanda, nei miei Bettoni, ma tra 2 giorni in qualche modo verrà celebrato questo decennale dalla rete di Erdogan?
Sicuramente sì, sono previste in tutto il paese celebrazioni, concerti, commemorazioni, sia per quanto riguarda le persone che comunque hanno perduto la vita in quell'occasione, che per tutte quante le migliaia di persone scese in strada che sono state ferite negli scontri tra quella parte di esercito che aveva deciso di agire e quella parte invece di popolazione che aveva deciso di reagire proprio anche in risposta alla chiamata di Erdogan stesso. Ora, sono celebrazioni che formalmente avvengono, quanto sia genuina, diciamo così, la loro partecipazione è esattamente il tasto dolente, ovvero c'è una parte di popolazione che è convinta e abbraccia queste celebrazioni perché è stata persuasa di una vittoria democratica che in fondo esiste. Nessun paese, diciamo così, vuole che il proprio esercito spodesti il governo civile e si sostituisca adesso. Però c'è una grossa fetta del paese che non vede in queste celebrazioni alcun significato. Noi usciremo come osservatorio con alcune pubblicazioni cercando di raccontare proprio questa spaccatura nella memoria collettiva ed è un tema evidente ancora irrisolto, che la politica stessa fatica ad affrontare. C'è una sorta di, diciamo così, diniego quasi psicologico, diciamo, dal punto di vista della classe politica turca.
10 anni sono le rimozioni, tra 2 giorni è l'anniversario. Grazie mille anche di questo racconto, Dimitri Bettoni.
Grazie a voi, buon
Grazie,
proseguimento.
grazie, buon lavoro a tutti voi dell'Osservatorio Balcani Caucaso alle 7:15.